Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Hare Krishna a tutti, carissimi amici ascoltatori, eccoci qua per un'altra puntata di Fuori dal Tempo. Quest'oggi cominciamo subito con un argomento che è sempre stato molto caro ai devoti e soprattutto, prima di tutti, a Srila Prabhupada. La scienza materialista confrontata con la scienza spirituale. Srila Prabhupada ha sempre detto quanto gli scienziati materialisti possono con il loro potere danneggiare l'umanità intera. E in effetti, per chi volesse aprire gli occhi, non è difficile vedere questi danni che ci circondano, provocati proprio dalle convinzioni molto molto profonde che queste persone, chiamate scienziati, così instaurano nella mentalità generale della società e quella dell'uomo singolo in generale. Quindi è molto importante imparare a distinguere tra scienza spirituale e scienza materialista, imparare fino a che punto e in che modo si può utilizzare la scienza, lo studio analitico di tutte le cose che ci circondano per non essere danneggiati da una mentalità materialistica che poi ci impedisca di ritrovare la nostra vera natura, che ancora una volta non guasta ricordare che noi non siamo questo corpo, ma siamo anime spirituali eterne, piene di conoscenza e felicità. Quindi tutta quella scienza che ci porta in un modo o nell'altro ad avvicinarci a questo concetto, ad avvicinarci al concetto che Krishna, Dio, la persona suprema, è il supremo controllore di ogni cosa, allora questa è la scienza con la S maiuscola, la scienza che ci porta solo benessere. Ma andiamo a sentire da uno speciale Italia di Krishna Chaitanya Das una spiegazione veramente molto molto buona di questi concetti di scienza.
La scienza è stata fatta per insegnarci ad adorare Dio. Il problema non è la scienza, ma l'interpretazione dei risultati della scienza. Come può essere cattiva la scienza che riguarda solo la scoperta delle leggi naturali fatte da Dio? Scienza vuol dire solo capire. Quello che è sbagliato è l'interpretazione che danno a questo capire, a questo scoprire. Chi ha messo il potere nell'atomo? Perché gli scienziati hanno semplicemente scoperto solo come estrarre questo potere dall'atomo? Se loro, dopo aver fatto la bomba atomica, interpretano dicendo adesso siamo diventati Dio, allora questo è il problema. Il problema della scienza consiste in due cose: che cosa fanno con le loro scoperte e come interpretano queste loro scoperte. Il problema della scienza è che usano le loro scoperte per migliorare la loro vita materiale e coinvolgere la gente sempre di più nell'esistenza materiale. Il problema dell'interpretazione è che fa diventare la gente senza Dio. Il problema dell'interpretazione è che fa diventare la gente senza Dio. La scienza di per sé c'è già, è lì, creata da Dio. E poiché è creata da Dio, deve essere buona. Chiaro?
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo. E torniamo un pochino indietro nel tempo. Ai devoti di Krishna piace viaggiare a volte appunto nel tempo e andare indietro negli anni magari che loro stessi hanno vissuto, esperienze che in una vita che ormai sembra una vita veramente precedente, così, esperienze che hanno segnato delle tappe in questa vita, che in un modo o nell'altro poi anche ci hanno avvicinato alla coscienza di Krishna, in uno spirito di ricerca. E questi anni, degli anni di cui si parlerà tra poco, gli anni 70, era veramente un periodo che, sebbene che per molti sia stato anche un periodo di grande distrazione, di grande smarrimento, è anche vero che era un periodo di grande ricerca, ricerca sociale, interiore, e per molti ha segnato anche l'inizio di un viaggio veramente importante, il viaggio all'interno, il viaggio alla ricerca della nostra vera natura, che per molti altri ancora è culminato con finalmente la riscoperta di Dio. Questa parola Dio, che per tanti ormai era diventata una cosa assolutamente sconosciuta, se non addirittura bandita, schernita. È un buon modo per tornare a quegli anni, gli anni 70, e senz'altro quello di sentirne e magari parlare un po' della musica di quegli anni. La musica, il suono, esprime sempre molto bene il concetto, i concetti, le situazioni, i tempi. Come d'altronde il suono supremo, questo mantra Hare Krishna, esprime così perfettamente Dio in questa età di Kali, in quest'epoca in cui viviamo. Perché? Perché il suo nome, il nome di Dio, Krishna, la persona suprema, è anche Rama, è anche Hari, Hare, non sono diversi da lui stesso. Nel mondo assoluto niente è diverso dall'altro. Quindi il nome di Dio, i suoi passatempi, i suoi attributi, gli oggetti che lo circondano, tutto quanto è assolutamente uguale come potenza e in tutti i sensi, diciamo, a Dio stesso. Andiamo a sentire dunque da uno spezzone di uno speciale Italia di Praladesh Das qualche commento sulla musica degli anni 70.
In effetti questo è un disco, così come ce ne sono tantissimi in commercio, no? È un disco, vediamo un po' se riusciamo a capire di che anno è, sembra che sia del 1970, quindi parecchi anni fa. Cosa facevate voi nel 1970? Beh, io non ero ancora devoto di Krishna, ero in giro così per il mondo, anche per l'Italia, insomma, un po' dappertutto stavo cercando. Mi ricordo comunque che gli anni 70 erano gli anni della grande esplosione idealista della gioventù, non solo americana, ma di tutto il mondo. Erano gli anni in cui tutti avevano questo grande desiderio di cambiamento nella società, volevano tutti in tutti i modi migliorare la situazione, e lo esprimevano anche in effetti nelle parole delle loro canzoni, e anche lo esprimevano con la loro musica, con tutta questa cultura che allora si chiamava alternativa. Anzi, magari era così alternativa che a volte rasentava veramente il disgustoso questa cultura. C'erano alcuni aspetti, alcuni diciamo portatori di questa bandiera culturale alternativa di allora che esageravano veramente un po', proprio andavano oltre il livello del buon gusto. Comunque non è l'argomento che ci interessa oggi questo, perché in effetti noi abbiamo qua davanti questo disco che è di un gruppo che sicuramente voi tutti conoscerete, vi ricorderete, un gruppo che si chiamava Crosby, Stills, Nash & Young, un gruppo di grande successo, in effetti un gruppo che era formato da musicisti anche di un certo livello, magari non diciamo un livello molto eccesso come musicisti, ma se non altro come cantautori decisamente, eh? Allora, dopo questo diciamo intermezzino musicale molto soft, torniamo a parlare di quello che stavamo parlando prima, vale a dire di questo gruppo Crosby, Stills, Nash & Young. Adesso mi è venuto sotto mano questo disco perché me lo ricordo, cioè era un disco che allora ascoltavo anche se non l'ho mai posseduto, perché in effetti non mi piaceva molto, però c'erano un paio di brani musicali che mi attraevano molto. Io allora amavo molto la musica più suonata che cantata, a meno che avesse delle parole particolarmente interessanti, e mi piacevano molto quei brani musicali molto lunghi in cui diciamo gli strumentisti, cioè i suonatori, improvvisano, in particolare con l'uso delle chitarre elettriche, e diciamo vanno avanti così tranquillamente fino alla fine del brano, cioè con magari un crescendo musicale, con varie soli, eccetera. Questo è un tipo di musica che allora mi piaceva molto. Così, guardando un po' in questo brano, in questo disco, ho visto che c'è questo brano musicale che si intitola Southern Man, che vuol dire uomo del sud. Le parole, una canzone di Neil Young, tutti sicuramente, Neil Young, famosissimo Neil Young. Dicevo, queste parole di questa canzone, in effetti, sono, hanno un che di sociale, perché in effetti parlano di un uomo del sud che farebbe meglio a tenersi la testa, non dovrebbe dimenticarsi cosa dice il Good Book, vale a dire la Bibbia, e questa cantante poi dice che sicuramente prima o poi arriveranno dei cambiamenti al sud. In effetti questa canzone era rivolta evidentemente a quel tipo di razzismo che c'è ancora in effetti, no? Che comunque c'era molto di più anni fa in America, e in particolare nei paesi del sud, negli stati del sud, dove appunto c'era questa idea che la razza bianca fosse superiore alla razza nera. Evidentemente tutte persone che non sapevano che siccome siamo tutte anime spirituali eterne, e quindi siamo tutti uguali in questo senso, non è importante se uno è bianco e nero, verde, rosso, giallo, uomo, donna, vecchio, bambino, bello, brutto, il fatto è che appunto siamo tutti comunque fratelli, ma naturalmente la visione è un pochino più espansa, perché bisogna considerare che non solamente gli uomini sono tutti fratelli, ma anche gli animali e le piante. Vabbè, comunque, torniamo a questa canzone, e adesso la metto su, la facciamo partire questa canzone, così entriamo un po' in questa, ne parliamo un po' di questa situazione. Ecco allora, Southern Man di Neil Young. Questa naturalmente è una versione dal vivo, questo è un long playing che è stato inciso dal vivo, e questa canzone, avete sentito Neil Young, dicevo, questa è una canzone che di solito è molto lunga. Ecco che inizia. Ecco, sentite questa musica, sicuramente ve la ricordate, la famosa. Questo è un concerto dal vivo fatto nel 1970, in particolare, se non vado errando, è stato fatto in uno di questi tre posti, non specifica esattamente la copertina del disco, è stato fatto o al Fillmore East di New York, oppure all'Auditorium di Chicago, oppure al Forum di Los Angeles, tutto nell'estate del 1970. Evidentemente questo gruppo se ne andava in giro a fare degli spettacoli, no? Ricevevano anche un grandissimo entusiasmo da parte delle folle, cioè io ho sentito così un po' di qua e di là vari brani di questo disco, no? E ho sentito proprio delle urla proprio trascinanti da parte del pubblico, no? Il pubblico che era veramente, si potrebbe dire, in pugno di questi signori qua, perché in effetti bastava che questi qua dicessero battete le mani e tutti battevano le mani, bastava che dicessero, a un certo punto si sente uno di loro che dice, cioè diciamo il pubblico sta facendo le sue ovazioni a questi cantanti, e poi improvvisamente uno di questi cantanti dice non vi sento abbastanza bene, fatelo più forte, no? Praticamente li incita a glorificarlo o glorificarli ancora di più, no? Il pubblico proprio obbedisce e si mette a urlare in una maniera incredibile, eh? Comunque qui inizia la parte che mi interessava, di cui mi interessava parlare. Questo è dunque questa parte così di assolo che appunto allora ai miei tempi mi piaceva molto, perché mi piacevano molto questi brani musicali lunghi, pieni di gustosissime improvvisazioni da parte degli autori. Come tutti gli assoli di questo tipo, diciamo, c'è un inizio, poi dopo c'è una specie di calo, diciamo così, del volume, dell'intensità sonora, e sembra quasi che si crei una situazione, diciamo, di stasi, no? In cui i solisti cercano, diciamo così, la nota oppure l'indicazione musicale per poi potersi sviluppare, diciamo, nell'assolo, e appunto adesso qui si sta un po' svegliando la situazione, sentite? Poi c'è un break ancora di musica, di canzone, di parlato. Qui c'è appunto Neil Young che canta, c'è alla chitarra, alle chitarre sono tre alla chitarra, no? C'è Neil Young, Stephen Stills e quell'altro che si chiama David Crosby. Tutti nomi molto famosi nel campo della musica per i giovani. Però adesso questa è musica che andava negli anni 70, no? Adesso molto probabilmente non va più tanto, ecco, noi quando facciamo il nostro programma così utilizziamo dei dischi che a volte sono abbastanza recenti, no? Vediamo che il tipo di musica è cambiato moltissimo, adesso c'è una musica prettamente elettronica, molto ritmata, anche con una qualità di registrazione decisamente superiore, perché evidentemente negli anni 70 non c'era quella perfezione tecnologica che c'è adesso, no? Adesso registrano tutto in digitale, allora invece registrano tutto a manetta, cioè a mano, normale, senza dita, insomma, ecco, in analogico si dice. Qui sta per iniziare ancora la seconda parte dell'assolo, che è la più gustosa in un certo senso. Naturalmente potete immaginarvi a questo ritmo abbastanza trascinante tutti i giovani come erano in estasi, cioè, erano soddisfatti, non gli piaceva, è un piacere, non c'era un piacere. Come ho detto prima, c'è un inizio, poi c'è un calo, diciamo forse era una ricerca di idee, poi dopo naturalmente poi un passaggio di assoli, prima farà solo, penso, negli anni, poi lo fa quell'altro, Stephen Stills, poi magari lo fa anche il Crosby, adesso non mi ricordo bene, non capisco bene, è difficile riconoscerli, e poi c'è diciamo questo finale. Questa musica qua appunto piaceva molto ai giovani di allora, no? Erano molto trascinati, potete immaginarvi adesso la scena, questo fu registrato dal vivo in una grande sala per musica pop, rock, e i giovani evidentemente erano proprio tutti trascinati da questi suoni, che tra l'altro erano fatti a volume notevole, no? Era diciamo una musica che prendeva molto, soprattutto perché aveva un grosso potenziale sonoro. Il ritmo prendeva anche molto, questo ritmo, questa cadenza molto marcata. Evidentemente perché tutti piace sentire qualcosa di ritmato, perché questo ritmo in effetti porta al desiderio di muoversi, di ballare, di agire, di saltare, di scatenarsi. Poi dovete ricordare che gli anni 70 erano anni di grande mutamento sociale, no? Cioè i giovani non volevano assolutamente avere a che fare con la guerra, era di moda appunto il detto fate l'amore non la guerra, c'erano i cosiddetti hippies, no? I figli dei fiori, i giovani erano stufi della società che era portata avanti dai loro genitori, no? Erano stufi di questa società di square people, cioè di gente quadrata, di gente tutta a casa, famiglia, lavoro. Volevano la libertà, volevano essere felici, liberi, divertirsi, godersela, non avere nessun limite, nessun problema. Non volevano far del male a nessuno, volevano vivere in armonia con l'universo. Se dobbiamo proprio dire la verità, vediamo che in effetti fu in quegli anni che il movimento per la coscienza di Krishna stava, diciamo così, iniziando a passettini la sua, diciamo, diffusione in tutto il mondo, che poi in breve tempo avrebbe trasformato questi passettini in passi da gigante. in effetti già allora erano passi da gigante, però di fronte a un mondo così estremamente materialista si notava poco. Comunque nel 70 i devoti di Krishna erano già molto attivi, erano già attivi da ben 4 anni. Allora, quello che volevo appunto puntualizzare un attimo è che molti giovani appunto ascoltando questa musica venivano proprio soddisfatti, trascinati, cioè piaceva questa musica, gli piaceva, gli dava delle sensazioni di piacere. Ora, voi sapete che noi diciamo sempre che in effetti in questo mondo materiale non è possibile trovare piacere, però se la questione la analizziamo un pochino più scientificamente, o meglio filosoficamente, dobbiamo dire che in effetti è possibile trovare del piacere in questo mondo materiale. Quindi, per esempio, i giovani di allora trovavano, anche i giovani d'oggi, perché no, trovavano piacere nell'ascoltare questo tipo di musica che soddisfava i loro desideri mentali, i loro voli mentali. Ma il problema di questo tipo di musica o di cultura o comunque di soddisfazione dei propri desideri per trovare il piacere, trovare la felicità, il problema appunto consisteva nel fatto, consiste tuttora, perché in effetti questo è un fatto che c'è anche adesso, che questo tipo di piacere tratto da fonti che noi definiamo materiali, mondane, ha un grosso difetto, e cioè che finisce. Quindi anche questo bel assolo, questo bel brano musicale molto ritmato, molto trascinante, questo boogie, come lo chiamavano loro, c'ha un piccolo difetto, cioè che arriva alla fine. Naturalmente alla fine ci arriva con una specie di musica di crescendo trionfante, in un certo senso, no? Ascoltatelo un po'. Riprendono le parole, siamo arrivati quasi alla conclusione di questo brano, poi sentiamo anche gli applausi finali, già si sentono un po'. Con questi applausi i giovani esprimevano la loro soddisfazione, erano contenti per queste persone che avevano dato loro grande soddisfazione. E in effetti questa è la ragione per cui poi quando questi cantanti gli dicevano battete le mani più forte, loro, cioè il pubblico proprio seguiva impazzito, no? Delirante questi desideri di queste guide, no? Perché evidentemente ricevevano da questi musicisti una soddisfazione, che stiamo al finale. Avete sentito, è finito questo Southern Man di Neil Young nel gruppo Crosby, Stills, Nash & Young del 1970, molti anni fa. E dicevo appunto che queste persone, cioè il pubblico, condiscendeva, diciamo così, a soddisfare i desideri di questi cantanti quando questi cantanti gli chiedevano di battere più forte le mani perché non sentivano o cose di questo genere, perché in effetti appunto il pubblico riceveva da questi musicisti qualcosa, cioè una certa soddisfazione mentale o fisica, quello che è, comunque riceveva, diciamo, riceveva queste onde sonore, queste canzoni, queste parole messe in un certo modo, poetiche, tali da soddisfare alcuni loro desideri. Per questa ragione, allora, il pubblico era ben disposto a soddisfare i desideri di questi musicisti. Comunque il problema di questo tipo di musica è che appunto è temporaneo, il problema di tutto questo tipo di cultura è che è temporaneo. In effetti moltissime persone parteciparono negli anni 70, alla fine dei 60 e all'inizio dei 70, a questo tipo di rivoluzione culturale che era in atto in tutti i paesi occidentali, no? Cioè questa ribellione da parte dei giovani allo statu quo, cioè alla situazione così com'era, a questa società del consumismo, a questa idea di essere persone ordinarie, seguire le leggi dello Stato, essere quindi anche conservatori, autoritari, eccetera, e appunto volevano instaurare una nuova civiltà, una nuova società, e tutta la cultura di allora era proprio basata su questo instaurare una nuova cultura, una nuova società. Appunto il movimento per la coscienza di Krishna fu introdotto da Srila Prabhupada proprio in quel periodo, e quindi bisogna dire che trovò proprio il terreno più adatto, più fertile per crescere, per sbocciare e poi crescere molto velocemente, in maniera molto rigogliosa. Voi potrete dire, allora Srila Prabhupada aveva fatto tutti i piani per arrivare in America nel momento più opportuno, no? Se fosse venuto magari 10 anni prima o 10 anni dopo non avrebbe avuto così tante facilitazioni, cioè perlomeno non avrebbe così facilmente distribuito e diffuso la coscienza di Krishna. Però evidentemente noi dobbiamo capire che Srila Prabhupada non aveva la più pallida idea che perlomeno dal punto di vista materiale quello fosse il momento più opportuno in America, perché i giovani erano, diciamo così, stufi della società materiale, materialista, ma semplicemente lui riteneva che quello fosse il momento più opportuno dal punto di vista spirituale, perché era arrivato al punto di essere pronto a soddisfare il desiderio del suo maestro spirituale, che gli aveva chiesto molti anni prima di diffondere nei paesi che parlavano la lingua inglese il messaggio del Signore Chaitanya Mahaprabhu, cioè la coscienza di Krishna. Allora, comunque, tornando a questa canzone che abbiamo sentito perché è finita. Ecco, il problema è questo, no? Cioè, questo tipo di situazioni erano molto belle, molto gustose, mi ricordo che partecipai a concerti rock, festival pop, eccetera, ma c'avevano un grosso difetto, vale a dire che iniziavano e poi finivano. Duravano un po' di tempo, delle ore, dei giorni, e poi finivano. L'insieme della situazione è durata magari qualche anno, però poi è finita. Quelli che allora erano hippie, adesso sono persone normalissime, borghesi, lavorano in banca, o in qualche giornale, magari ecco, lavorano in quelli che erano i giornali alternativi di una volta, che adesso sono diventati giornali normalissimi, no? E praticamente tutti si sono integrati nel sistema. Quindi evidentemente quel tipo di rivoluzione culturale, quel tipo di alternativa che si proponeva in quegli anni, essendo materiale appunto, era destinata a finire prima o poi. Invece adesso io vi voglio far sentire un brano musicale che ha la prerogativa di essere un tipo di appartenere a un tipo di cultura che non finisce. Voi direte, come mai? È possibile? Non ci credo. Cioè, abbiamo appena detto che ogni tipo di cultura ha un inizio e una fine, e adesso questo qua mi propone un tipo di cultura, un brano musicale che appartiene a una cultura che non finisce, cioè che è eterna praticamente. Allora, dicevo, vi faccio sentire questo brano che è il Maha Mantra Hare Krishna. Maha Mantra Hare Krishna, spieghiamo un po' cosa vuol dire Maha. Maha vuol dire grande, mantra è una parola composta, una parola sanscrita composta, che vuol dire mana, mente, e traya, liberazione. Quindi il Maha Mantra è una vibrazione sonora che libera la mente. Quindi se noi cantiamo il Maha Mantra, questo suono ha la possibilità di liberare la mente. Perché questo suono appartiene a una cultura che è eterna? Perché questo suono quindi è eterno? Perché questo suono Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, non è altro che costituito dai nomi di Dio. Avete capito proprio bene, i nomi di Dio. Hare Krishna e Rama sono nomi di Dio. Quindi evidentemente, siccome Dio è eterno, penso che non ci sia troppo problema per spiegare, per capire come Dio sia eterno. Infatti chi crede che Dio esiste non avrà problemi per capire che Dio è eterno, non ha né nascita né morte. E quindi anche il suo nome è evidentemente eterno, per cui il mantra Hare Krishna è eterno. Ora, come noi possiamo percepire l'eternità del mantra Hare Krishna in questo universo temporaneo, in questa natura temporanea? In effetti notiamo che il mantra Hare Krishna normalmente viene cantato, viene anche recitato, però spesso viene cantato dai devoti di Krishna giornalmente in una maniera congregazionale, vale a dire tutti assieme, uno canta, guida, diciamo, quello che noi chiamiamo il kirtan, cioè questo canto, canta il mantra e gli altri poi lo ripetono in seguito a lui. Questo canto, che può essere fatto in varie parti delle giornate, normalmente viene fatto alla mattina presto dai devoti di Krishna, però anche in occasioni particolari può essere fatto in qualunque momento della giornata, questo canto, dicevo, procede in una maniera un po' simile a quel brano musicale che abbiamo sentito prima, di Crosby, Stills, Nash & Young, cioè in una maniera diciamo iniziale, poi c'è magari, può esserci anche un, non so, una specie di abbassamento, un ridimensionamento del canto e del ritmo costituito da strumenti musicali tradizionali come la mridanga, che è un tamburo a doppia pelle, oppure i kartalas, che sono dei cembali di varie dimensioni che vengono suonati uno contro l'altro con un ritmo proprio da 1-2-3, 1-2-3, molto semplice, tutti possono imparare. Dicevo, appunto, questo kirtan, questo canto, sale, poi si abbassa, poi si modifica, cambia tonalità, cambia motivo, poi sale ancora, poi sembra quasi che si fermi un attimino per, così proprio per essere sulla, così come un attimo di suspense, no? Dove andrà a finire questo canto, e poi dopo scoppia, esplode in un finale fragoroso, travolgente, e poi naturalmente si interrompe, finisce. Ma quello che volevo spiegarvi è che questa situazione va avanti dall'eternità e andrà avanti per l'eternità. Vuol dire che sarà sempre possibile cantare il mantra di Krishna e fare questi trascendentali e trascinanti kirtan. Invece noi vediamo che questo Southern Man, questa canzone, ormai è caduta nel dimenticatoio, del 1970, qualcuno di voi se la ricorda, ma sicuramente la maggior parte dei giovani non ne hanno mai neanche sentito parlare di questa canzone. Magari hanno sentito parlare del gruppo Crosby, Stills, Nash & Young, però comunque queste cose sono destinate a finire nel dimenticatoio. Ad esempio anche il gruppo adesso, Crosby, Stills, Nash & Young, per quanto mi risulta, non è più in formazione, si è sciolto, perché ognuno di questi musicisti è andato per la sua strada, ha voluto fare il solista, ha voluto fare i fatti suoi, insomma, fare altre esperienze musicali e così via. Quindi quelle sensazioni, quelle situazioni trascinanti di allora non ci sono più. Voi direte, beh, ma ci sono altri gruppi, altre situazioni, altra musica, altri concerti. È vero questo, però è cambiata la musica, sono cambiati gli stili musicali, è cambiato tutto, quindi possiamo star certi che magari ai nostalgici degli anni 70, Southern Man è una canzone che dice ancora qualcosa, perché gli fa ricordare così le loro avventure giovanili, eccetera, no? Però una canzone, non so, cantata dal vivo, per esempio dai Dire Straits oppure dagli Spandau Ballet, no? Questi gruppi nuovi, magari gli dice molto di meno, ma perché in effetti non gli piace, insomma è un tipo di musica che non piace più, eh? Come ad esempio alcuni piacevano i Beatles e suscitavano nel loro cuore, le canzoni dei Beatles, dei sentimenti molto belli, no? Pieni di gioia, di felicità, eccetera. Ma adesso invece magari le canzoni, non so, di altri gruppi, di Wung Chong oppure, non so, sono anche del Eurythmics oppure di questi gruppi qua nuovi, della Nina Hagen, eccetera, non sono più molto interessanti, sono musiche che non piace, insomma, no? Quindi, come vedete, quel tipo di musica trascinava allora, può trascinare ancora adesso, però non tutti. Quello invece che è importante capire è che il Mahamantra di Krishna trascina tutti, prima adesso e dopo. Adesso io vi lascio in compagnia di questo mantra di Krishna che ho pronto per voi nella edizione, nella esecuzione di Krishna Prema dal Solon Playing Un altro universo, un'edizione molto bella, molto gustosa di questo mantra di Krishna. L'ho messa, cioè ve la metto proprio per farvi vedere come il mantra di Krishna può essere veramente meraviglioso, cantato in maniera veramente piacevole, può anche suscitare delle bellissime sensazioni, anche delle sensazioni estremamente ideali, e soprattutto, appunto, è una cosa tutta vera, perché è eterna, ci sarà sempre, c'è sempre stato, c'è adesso, ci sarà sempre in eterno, e trascinerà sempre di più persone, trascinerà quelli degli anni 70, quelli degli anni 80, quelli degli anni 90, quelli degli anni 2000, così come ha trascinato quelli degli anni 40, degli anni 50, degli anni 60, insomma, il mantra di Krishna è in grado di trascinare chiunque, ed è proprio la vera gustosa musica che può unire tutti gli individui su questo pianeta sotto una bandiera di felicità.
Oh.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Quando si ha la coscienza di Krishna, o almeno si è incominciato a vedere tutto filtrato, questa coscienza, si può vedere Dio, Krishna, in ogni cosa, in ogni argomento, riuscire a riportare al concetto, al pensiero di Dio, ogni cosa che ci succede intorno, ogni pensiero, ogni azione, ogni parola. È anche un argomento che ha sempre, diciamo, toccato l'uomo, anche perché è uno dei quattro mali che affliggono l'umanità: nascita, malattia, vecchiaia e morte. Queste sono le infelicità, quei soggetti che provano l'infelicità nel mondo materiale. Tutte le altre cose che ci infastidiscono derivano da questi fastidi di base. Quello di cui parleremo tra poco, o che più precisamente ci parlerà Mirabai Devidasi, così con simpatia ci parlerà della malattia, fa anche rima. Certamente qualcuno dirà: ma voi che praticate lo yoga, che siete così trascendentali, che pensate sempre alle cose dell'aldilà, alle cose spirituali, che non volete saperne del corpo, cosa che qualcuno ci dice. Non è esattamente così. Il devoto di Krishna naturalmente si ammala, oppure, per meglio dire, il suo corpo si ammala, però non è, diciamo, toccato tanto come lo era toccato prima, quando diciamo che il concetto corporeo era più forte, o se non era del tutto, o se non era il concetto principale che avevamo. Addirittura, se vogliamo parlare del puro devoto, cioè della persona che completamente ha realizzato queste verità, cioè che noi non siamo questo corpo, allora questa persona possiamo dire che non è che non si ammala, non è che il suo corpo non invecchia, non è che il suo corpo non muore. Queste cose succedono, però diciamo che si attua un distacco, ecco, questa è la parola esatta, un distacco dal corpo. La malattia si vive in un modo molto diverso che non come si viveva prima, e è anche vero che ci si ammala meno, perché come noi ormai sappiamo, anche la scienza moderna l'ha finalmente accettato e capito, tutte le malattie, anche un raffreddore, derivano da un abbassamento così di coscienza, diciamo. Adesso non è che uno si deve sentire in colpa se ha un raffreddore, però è così. Tutte le malattie vengono da motivi mentali e spirituali. Quindi sicuramente se una persona, invece di andare con la mente e la sua intelligenza chissà in quali meandri, riesce ad applicarsi solamente nell'ascolto, nel canto del santo nome del Signore, nel servizio devozionale a Krishna, Dio, la persona suprema, e ai suoi devoti, certamente anche il corpo interferirà molto meno. Comunque andiamo a sentire Mirabai Devidasi. Haribon, Hare Krishna, siete in ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale. Specialità del nostro studio qui a Padova. Con Mirobai. Questa volta, come state? Spero che voi state bene, eh? Io invece ho un piccolo raffreddore. Beh, come voi avete notato, ascoltando la mia voce, non è così piccolo. Infatti è stata una bella botta, eh? Ma noi devoti di Krishna, le malattie, no, queste debilità, che queste debolezze del corpo, non prendiamo troppo sul serio. Ricordate il famoso massaggio di RKG, della coscienza di Krishna, eh? Ricordate? Che noi non siamo questo corpo. Oh yeah, questo messaggio è essenziale, eh? Basilare, fondamentale della vita spirituale. Per questo motivo noi trasmettiamo quella frase, programmi che spiegano questo principio più volte. Noi non siamo questo corpo. We're not this body. E per provarci, per darci la bella dimostrazione di queste cose, il fatto che noi ci ammaliamo contro la nostra volontà. Nessuno vuole essere ammalato, ma malgrado questa, diciamo, mancanza di desiderio di essere ammalato, noi, tutti i corpi materiali, dai pianti, gli animali, dell'uomo, sono destinati a ammalarsi. Anche chi pensa essere intelligente e forte, controllore di tutto, non può controllare questa cosa. Queste cose, come la malattia, la vecchiaia, neanche la morte. E poi di verità, neanche la nascita. Quante persone dicono con tanta amarezza, non ho chiesto di nascere. Beh, c'è da discutere su quello, ma di solito non ricordiamo, non pensiamo, possiamo scegliere con quale corpo, in quale circostanza che noi nasceremo. Ma ci sono sempre quelli che pensano di essere i controllori, Sentiamo una piccola discussione. Siete pronti? Alright, ok. Antonio, sempre come tu hai un raffreddore. Quasi la bronchite.
Che cosa dice? Certamente ho un piccolo raffreddore, può succedere a tutti. Tu sembri quasi contenta.
No, Antonio, non sono contenta. Scherzi? Non è come voglio vederti soffrire. Ma solo stavo pensando che proprio tu.
Che cosa vuol dire proprio me?
Ma tu, Antonio, dici sempre a me che tu controlli tutto. Solo una questione di una mente forte. Una questione di sapere come fare. E conoscere le persone giuste. Usare la propria intelligenza.
Ma che c'entra un raffreddore? Ma può succedere a tutti, eh? ma io sono riuscito così per un attimo senza la mia giacca, e poi può succedere, sai, il raffreddore è estate, è vero, no, primavera, può colpire chiunque.
È proprio a te, Antonio. Tu che credi solo in se stesso, come mai che hai scordato la tua giacca? Tu che hai una mente così forte che non scorda mai niente e non sbagli mai?
Fa la vanita, basta con questo discorso.
Va bene, vuoi che vado a prendere un paio di aspirini?
No.
Povero Antonio, eh? Sembra un po' saccata. Sì, c'è lì la sua amica che sta dimostrando, cercando di far ricordare che lui non è infallibile. Non è veramente il supremo controllore. Sì, queste informazioni può dare un po' di fastidio, eh? A coloro che vogliono far finta di essere Dio. In questo caso abbiamo usato questo Antonio, ma può essere anche Antonetta. Ci sono il signore e le signore che pensano che loro possono controllare tutto.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Sì, questa volta in studio con Mirobai anche su Raffedore. Il Raffedore, anche se il Raffedore veramente non appartiene a nessun sesso, colpisce anche i corpi femminili. Ma per dire la verità, il raffreddore è un problema, ma non è così tanto grave. Avete piaciuto quella canzone, caro signore? Bella, no? Parlavo del fatto che noi non siamo controllori supremi. L'unico controllore supremo, supremo controllore, è Dio, Krishna, la persona suprema. Per dire la verità, per parlare di un raffreddore non è il male, diciamo, è più cattiva che ci sia. Beh, se uno parla con, diciamo, pensa un po' con la conoscenza trascendentale, l'unico male che esiste veramente è di morire non pensando di Krishna. Ma quello è un altro discorso, spiegherò più tardi. Comunque, di solito quando uno pensa del male, spesso di disgrazie, le malattie, morte, altri cose dispiacevole. Male. Incidenti. Male. Malattie grave. Male. La morte. Questione che noi non controlliamo niente, c'è un modo di scappare, evitare questo male nella vita materiale? Certo, con la conoscenza trascendentale che noi trasmettiamo da RKC, si può evitare definitivamente qualsiasi male in questo mondo materiale. Semplicemente attraverso il non ritorno al mondo materiale. Che cosa hai detto? Sì, il male principale di questa vita materiale è il fatto che noi abbiamo un corpo materiale, e se noi non avessimo un corpo materiale non potremo ammalarsi.
Questo sì!
Né invecchiare, né morire. Quindi, per risolvere il problema, togliamo del bel mezzo il problema centrale, se sarebbe il corpo materiale. Come si fa? Bella questione. Se uno pensa di essere sul corpo, allora quando uno dice togliamo dal bel mezzo il corpo, uno dice ma allora stai togliendo dal bel mezzo io. Non esisterò più, quindi che cosa dici? No. Ricordo che noi trasmettiamo più volte che mai, quante volte abbiamo detto che noi non siamo questo corpo? Ma c'è ancora persone che pensano di essere i loro corpi, quindi fanno una grande fatica di tirare avanti con questo corpo. Però se voi avete letto articoli, libri su come l'uomo può conservare sul corpo, prolungare la sua vita.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Bene, bene, bene. E adesso andiamo a fare un bel viaggio. Un viaggio in un'atmosfera un po' sconosciuta. Libera spazio. Non c'è nessun problema, i devoti di Krishna possono andare dovunque. A cavallo della coscienza di Krishna, il cavallo che supera tutti gli strati e ci porta fino al mondo spirituale, per noi l'iperspazio è dietro l'angolo. Qualsiasi conoscenza non è assolutamente un mistero ed è anche molto facile e veloce da apprendere. Infatti, il devoto di Krishna non si basa sulla sua ricerca empirica, ma a portata di mano una conoscenza già così, già fatta, emanata da Krishna stesso, Dio, la persona suprema, quindi perfetta. Ma andiamo a sentire da Krishna Prema Das cosa ci può dire sull'iperspazio.
Andiamo a vedere che cosa c'è nell'iperspazio. Pronti? Siete pronti? Tenetevi bene, eh? L'idea dell'esistenza di una dimensione diversa dello spazio è una cosa che affascina per secoli tutti gli studiosi. Però, sappiamo che c'è una grossa difficoltà nel visualizzarla e questo ha sempre costituito un ostacolo alla sua comprensione totale. Ora, adesso, in questa era piena di tecnologia fantastica, tramite appunto il computer, è possibile percepire la forma di oggetti a quattro dimensioni. Ed è stata avanzata una sconcertante ipotesi, qui sono le rivelazioni delle persone che contano nel mondo materiale, gli scienziati, quelli che hanno la cosiddetta, tra virgolette, conoscenza. L'universo in cui viviamo, dicono, è quanto resta di un mondo a 11 dimensioni? Interrogativo. Boh. Certo che è interessante fare queste carrellate, questi cammini, questi percorsi attraverso le rivelazioni di questi personaggi incredibili che appunto manipolano, cercano di manipolare l'energia materiale, ogni tanto vengono fuori con delle scoperte che hanno così questa funzione di meravigliare l'umanità, meravigliarla in un certo senso anche fargli paura. Paura di perché paura? Perché si parla sempre in un modo, in una maniera che la gente normale, la grande massa non capisce e quindi si sente un po' estraniata, si sente un po' in una posizione di inferiorità. E allora in un certo senso questi personaggi si autocostruiscono questi troni, questi momenti di potere che naturalmente poi usano a scapito di tutti coloro che invece vorrebbero oggettivamente capire la realtà delle cose. Ma il problema è che nemmeno loro la sanno e che quindi continuano a muoversi al buio in questa enorme manifestazione cosmica, cercando di dare un nome a tutto quello che sentono a tatto, anche considerando la difficoltà di avere delle nozioni su qualcosa di cui non si conosce, non si vede, capire la natura, l'origine, come funziona. Però gli scienziati, gli uomini politici, gli uomini in genere che gestiscono il potere hanno questa grande capacità di fantasia, riescono a dimostrarsi diversi da quelli che sono e quindi riescono a dare fiducia a delle persone che hanno bisogno di avere fiducia in qualcosa e quindi in un modo o nell'altro si crea questa posizione di, come dire, di rispetto, basato però più che sui risultati dell'effetto pratico, cioè quando si rispetta una persona si rispetta perché vediamo attraverso il suo esempio che questa persona veramente sta facendo qualcosa che noi possiamo assaggiare applicandola nella nostra vita di tutti i giorni, mentre invece queste persone non fanno altro che parlare, discutere, lanciare delle idee, delle ipotesi, ma in realtà di fatto esiste soltanto che il mondo oggi, nel 1984, è sempre più brutto, c'è sempre più sofferenza e soprattutto la gente, come sempre, nasce, cresce, invecchia, s'ammala e muore. Esploriamo questo iperspazio, queste sono così un'esplorazione dettata appunto dall'immaginazione creativa degli uomini che gestiscono la scienza, quindi il conoscere in questo mondo contemporaneo. Immaginatevi di arrampicarvi su un palo piantato in mezzo a un campo, che situazione strana. La direzione della vostra scalata formerà un angolo retto con le due dimensioni, lunghezza e larghezza del campo. E se ci fosse un altro palo messo in modo tale che arrampicandovi su di esso vi trovereste a muovervi perpendicolarmente a tutte e tre le dimensioni, larghezza, lunghezza e altezza, che cosa fareste? In quel caso viaggereste nella quarta dimensione. Tutto questo è molto difficile, se non impossibile, da visualizzare nel nostro modo di concepire le cose normalmente. Però oggigiorno, tuttavia, grazie agli laboratori elettronici, i computer, gli scienziati stanno cominciando a riscattare la quarta dimensione del mondo di fantasmi della matematica estratta per farla entrare nel mondo delle cose visibili. In effetti, siamo sulla soglia della visualizzazione quadridimensionale ogni volta che vediamo alla televisione uno di quegli spot pubblicitari nei quali un paio di jeans ruota, si contorge e assume improvvisamente una forma inaspettata. Vi sono oggi persone che nel loro lavoro quotidiano pensano abitualmente in quattro dimensioni. Ciò avviene in campi diversi come la medicina, le previsioni meteorologiche, la sociologia e l'oceanografia. La ricerca più avanzata nella visualizzazione quadridimensionale, però, viene svolta dal matematico Thomas Bachoff, che cerca di comprendere la struttura di questo nuovo mondo. Bachoff, che è presidente del Dipartimento di Matematica dell'Università di Brown, si sta specializzando nel visualizzare tramite computer forme provenienti da ciò che lui chiama il nostro vicino più prossimo, la quarta dimensione. E qui incomincia il bello, Bachoff ha realizzato film di animazione di forme proiettate dalla quarta dimensione, visualizzazioni a cui non si era mai arrivati sinora. Per quanto improbabile possa sembrare, questi film permettono di avere un'esperienza diretta, si potrebbe dire addirittura viscerale, di un qualcosa che era stato fino ad ora confinato ad un rango puramente concettuale nelle equazioni della geometria. All'inizio di uno degli insoliti film di Bachoff vediamo una specie di emisfero blu che ruota lentamente su uno sfondo nero. A un certo punto la semisfera inizia a distorgersi e si annoda su se stessa. Improvvisamente assume una forma diversa da qualsiasi altra possiate avere mai vista. La forma curva si ritira come se si autocannibalizzasse fino a collassare in un brillante punto blu. Più tardi la massa blu riappare sotto forma di tre punti isolati e si riversa di nuovo sullo schermo fino a formare un perfetto triangolo equilatero. Alla fine, il triangolo si trasforma di nuovo nella semisfera iniziale. Magia, magia, Tutto ciò chiaramente fa un certo effetto, ma che connessioni ha con la quarta dimensione tutto questo, Allora, Bachoff chiarisce subito che le sue animazioni al computer non rappresentano le forme come esse realmente sono nella quarta dimensione, chiamata dai matematici iperspazio. In realtà, quello che si vede nelle animazioni sono solamente le ombre tridimensionali proiettate da teoriche figure a quattro dimensioni. Tale concetto così ricco di possibilità può forse essere rappresentato in questo modo. Supponete che un gruppo di esseri intelligenti bidimensionali vivano sulle pareti di una stanza dei giochi tridimensionali di un bambino. Questi esseri sarebbero ovviamente più piatti di un foglio di carta, mancando totalmente di profondità. Naturalmente non potrebbero in nessun modo immaginare l'esistenza di una terza dimensione. Adesso supponete che un bambino nella sua stanza dei giochi punti una luce verso il muro e la usi per giocare alle ombre cinesi. Proiettando sulla parete le ombre create dalle sue mani, gli attoniti esseri bidimensionali si troverebbero di fronte a strane e inesplicabili forme che scorrazzano per il loro mondo. Dal loro punto di vista si tratterebbe di un avvenimento miracoloso. Gli oggetti apparirebbero improvvisamente per poi scomparire altrettanto bruscamente, quando il bambino toglie la mano dal raggio luminoso. Gli oggetti cambierebbero anche forma a seconda di come il bambino dispone le mani. Supponete ora che per un momento il bambino che vive in un mondo quadrimensionale proietti le sue ombre cinesi sul nostro mondo tridimensionale. Naturalmente rimarremo altrettanto stupiti dei piatti abitanti delle pareti della stanza dei giochi. Le ombre gettate dall'entità della quarta dimensione sconvolgerebbero tutte le regole cui noi siamo avvezzi. Forme apparentemente solide apparirebbero e sparirebbero, facendo capriole e contorgendosi. Queste visioni ossessionano Banco sia da quando negli anni 50 iniziò a leggere storie di fantascienza. Sì, i film di fantascienza, anche il nostro amico qui, Bakov, si deve essere fatto una puntura di fantascienza quando era piccolo e poi anche da quando non era più tanto piccolo, e questa dimensione gli è rimasta. E infatti in quelle storie, diceva qui, esseri provenienti da altri spazi multidimensionali invadevano il nostro spazio tridimensionale. Quasi invariabilmente le storie erano basate su un concetto comparso per la prima volta in Flatlandia, un racconto scritto da Edwin Abbott nel 1884. Pensate. Flatlandia, che vuol dire terra piatta, descrive un paese abitato da creature bidimensionali. Un giorno compare un visitatore proveniente da un mondo a tre dimensioni. Il narratore, un abitante di Flatlandia, racconta: provavo una forte tentazione di scagliarmi ciecamente contro il mio visitatore e di scaraventarlo nello spazio, o fuori dalla Flatlandia, dovunque pur di liberarmi di lui. Vale la pena di leggere anche quel che succede in seguito. Ma il punto è che Bancroft, leggendo il libro, venne colpito profondamente dall'idea di rappresentare le altre dimensioni. E infatti ora è impegnato nella stesura di una prefazione per l'edizione celebrativa del centenario del libro. Non tutti ovviamente sono caduti nell'incantesimo dell'iperspazio, Nel secondo secolo d.C. l'astronomo alessandrino Tolomeo prese in considerazione questa possibilità, ma affermò semplicemente che l'idea di un'altra dimensione che si estendesse ad angolo retto rispetto alle tre dimensioni già conosciute era impensabile. Nel XVIII secolo il filosofo tedesco Immanuel Kant scrisse: per quanto è stato osservato finora, non è stato scoperto nessun spazio che abbia più di tre dimensioni. Ma il sogno dell'iperspazio rimase nella mente degli studiosi, se non altro a livello speculativo. Poi, nel XIX secolo, tre importanti matematici diedero al sogno nuovo vigore, creando geometrie non euclidee e multidimensionali che spezzarono il gioco antico di 2000 anni della geometria euclidea. Grazie a questi brillanti pensatori, Nikolai Ivanovich, Lobachev, Carl Friedrich Gauss e George Frederick Bernard Riemann, l'idea di una quarta dimensione a cui si era sempre pensato cominciò ad essere considerata seriamente. Subito l'idea si impose all'immaginazione dei matematici, fisici, filosofi e anche artisti. Nel classico romanzo di Wells, La macchina del tempo, l'eroe viaggia avanti e indietro nella storia dell'umanità passando in uno spazio quadridimensionale. Avanguardie artistiche come il cubismo e il surrealismo sono state certamente influenzate dalle teorie della quarta dimensione. Negli anni 60, Michael Noel dei Bell Laboratory, che produsse un film stereoscopico generato da un computer che mostrava la rappresentazione di un cubo quadridimensionale rotante. Questo ipercubo, dall'aspetto abbastanza inquietante, somigliava a un cubo di vetro fruttante nell'interno di un altro cubo di vetro. Nel 1976 Eugene Dolgoff, un giovane artista e inventore, ne trasse un ologramma. Per la prima volta era stata creata una proiezione tridimensionale di un oggetto quadridimensionale. Oggi il lavoro più interessante in questo campo viene svolto da Bankoff e dai suoi colleghi Charles Strauss e David Faleson. Ma in che modo generano queste ombre della quarta dimensione? Per prima cosa, costruiscono un oggetto in quattro dimensioni, assegnando a ogni punto dell'oggetto quattro coordinate invece delle solite tre, x, y e z. Il loro computer può tracciare un diagramma di questi punti, ma è in grado di mostrare solo tre delle quattro dimensioni. Ne risulta un'ombra in tre dimensioni, un'immagine suggestiva che sembra sottrarsi a tutte le leggi della percezione e della prospettiva. Questa visualizzazione computerizzata della quarta dimensione sta aiutando ricercatori di varie discipline a organizzare e interpretare grandi quantità di dati. Per esempio, l'Office on Naval Research, l'ufficio delle ricerche navali, lo sta utilizzando per studiare fenomeni atmosferici e oceanici. Gli studiosi devono prendere in considerazione una quantità di variabili come temperatura, pressione barometrica, umidità, velocità del vento, forma dello scafo, dimensioni e peso della nave. Per iniziare l'analisi, gli studiosi assegnano i valori di ciascuna variabile, come per esempio varie rivelazioni della temperatura effettuata nelle ultime 24 ore, a una diversa dimensione. In questo caso, la dimensione non è intesa nel senso di una direzione, ma piuttosto come un archivio matematico contenente numeri. Dopo la registrazione dei dati, il computer può generare un grafico che rappresenta quattro dimensioni o variabili, per esempio velocità del vento, pressione, umidità e temperatura. Tre dimensioni compaiono come siamo abituati a vederle, mentre la quarta viene solitamente rappresentata in un colore diverso. Con ogni misura visualizzata sullo schermo sotto forma di un piccolo punto, il grafico finisce per assomigliare ad una nube, perciò viene chiamata nube di punti quadridimensionale.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo. possiamo dire anche fuori dallo spazio conosciuto, eh? Dalle dimensioni conosciute. Abbiamo sentito che quante descrizioni tecniche, di quanti studi l'uomo abbia fatto oggetto questo argomento del iperspazio o di altre dimensioni. È detto che niente di quello che l'uomo può immaginare in effetti non esista. E chissà, questa conoscenza da dove viene? Sentiamo se il nostro Krishna Prema ce lo dice.
Quarta dimensione, è la terza dimensione, la seconda dimensione, ma qual è la nostra vera dimensione? Dove siamo? Da dove siamo venuti? Dove stiamo andando? Ascoltiamo le parole di questo brano che si intitola Un altro universo. Magari potremo capire qualcosa di quello che sta succedendo. Un altro universo di Paolo Toffoli. Allora, questa materia è un'illusione che sembra eterna, ma che non lo è, è temporanea, cari signori. Perché non cerchiamo di capire chi è alla base della creazione di questa materia, invece di perdere tempo a cercare la composizione, la strutturazione, il meccanismo che la fa funzionare, come funziona? Questo è una perdita di tempo, In realtà le dimensioni ce ne sono due, fondamentali. La prima è la dimensione materiale, cioè la dimensione in cui tutto ciò che forma, tutto ciò che si vede, tutto ciò che si tocca, questa dimensione, ha un tempo limitato di durata, è transitorio, Il tempo consuma, distrugge, tutto nasce, cresce, invecchia e muore. Questa è la dimensione materiale. Mentre poi esiste la dimensione spirituale, invece, che è completamente al di là del concetto dell'usura del tempo, perché è eterna. Perché è eterna? Eterna appunto perché si situa in un altro, in un'altra dimensione, cioè nella dimensione trascendentale, cioè trascende la dimensione materiale, trascende l'effetto del tempo, e quindi se non c'è il tempo con il suo scandire costante dei giorni, dei mesi, degli anni, con il suo corrodere l'elemento materiale, questo altro elemento evidentemente rimane per sempre presente. E questa è la dimensione eterna. Dimensione eterna che viene direttamente da Krishna, da Dio, la persona suprema, che è l'eterno nato, l'eterno presente, l'eterna persona suprema, e noi, come scritto nelle scritture vediche, essendo parti e particelle di Krishna, Dio, la persona suprema, a sua volta abbiamo questa dimensione di qualità identica a quella del Signore, cioè questa dimensione di eternità esiste, noi siamo eterni. Ma attenzione però, qui c'è la differenza, qui c'è l'errore che ci porta poi a vivere una esperienza di materialità invece che di eternità, perché noi, proprio a causa del nostro così soggiorno forzato per così tante migliaia di anni nella dimensione materiale, pensiamo a questo punto, ci siamo dimenticati la nostra vera relazione con le cose, con Krishna, la nostra vera natura, pensiamo di essere degli oggetti materiali. E quindi l'idea che si è radicata nella testa di molte persone è che in fondo questa vita è l'unica che si vive una volta sola, come dice il proverbio, quindi godiamocela più possibile. E questo è un grosso errore, perché in realtà noi non abbiamo niente a che vedere con questa natura materiale. Siamo solo di passaggio, La vita è un passaggio, altri dicono, quindi sembrerebbero in contraddizione questi due proverbi, ed infatti lo sono. La vita è un passaggio, infatti l'anima, l'elemento spirituale eterno che siamo noi, cioè che forma la vera entità vivente, al momento, per esempio nel mio caso, nel vostro caso, voi che state a ascoltare RKC, Radio Krishna Centrale, quest'anima, questa particella di vita sta viaggiando all'interno di un corpo umano. Però ci sono 8 milioni e 400 mila specie diverse di corpo, quindi di 100 tipi di vita, tutti naturalmente animati da questa anima, che però assume delle forme diverse a seconda della circostanza e della coscienza. Quindi cerchiamo di capire bene questo punto, perché è molto importante, molto importante. Dalla luce, dalla conoscenza, dal caldo si può finire nel buio, nelle tenebre, del freddo, dell'ignoranza. Quindi la conoscenza non può essere portata, rigettata per entrare in una dimensione di ignoranza, non conoscenza, stupidità, buio, paura. La paura in fondo non è altro che una reazione al nostro non sapere, al nostro molte volte anche volere andare al di là delle nostre possibilità. L'ansietà è anche questa. Non c'è sicurezza. La sicurezza viene soltanto agendo in maniera consapevole, agendo e muovendosi in una maniera di cui noi siamo capaci di sapere che cosa sono le reazioni di conseguenza alle nostre azioni. Quando usiamo la nostra macchina in maniera sconsiderata, allora possono succedere gli incidenti, ed infatti questo è quello che accade normalmente. Gli incidenti chiaramente non sono casuali, c'è sempre una causa
E naturalmente, anche se all'inizio a caldo la causa sfugge, ognuno pensa soprattutto alle conseguenze, soprattutto dal punto di vista materiale, dei danni, ma in realtà bisognerebbe poi dopo con calma cercare di riflettere e capire perché noi siamo stati coinvolti in questo incidente. La risposta che danno i Veda, le scritture a cui noi ci riferiamo, è che ognuno di noi con le sue azioni praticamente presenti non fa altro che prepararsi il proprio futuro. Quindi quello che siamo noi oggi non è altro che la somma delle reazioni del nostro passato. E inevitabilmente, ho capito questo concetto, molto semplice del resto, sappiamo e dovremo realizzare che quello che facciamo oggi non è altro che la parte preparatoria per quello che saremo domani. Stiamo costruendo il nostro futuro. Quindi attenzione.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Avete sentito? Avete sentito quante considerazioni? Eh sì, ci sono altre dimensioni. Ci sono universi a più dimensioni. Pensate, forse qualcuno di voi lo conosce? Ma c'è una storia proprio sul libro di Krishna che racconta quando il nostro Brahma, voi sapete chi è Brahma? No? Brahma è il creatore del nostro universo. Quando, dicevo, il nostro Brahma andò a visitare Krishna. E così, presentandosi alla porta, disse al portiere: avvisate Krishna che è arrivato Brahma. Brahma era convinto di essere proprio la persona massima tra tutti gli universi. E Krishna, quando il portiere gli disse: guarda, qui fuori c'è Brahma che vuole parlarti, Krishna disse: ma chiedigli un po', quale Brahma? Noi sappiamo che il nostro Brahma qui ha quattro teste che volge verso le quattro direzioni, che rappresentano anche le tre dimensioni e il fattore tempo. Naturalmente Brahma rimase sorpreso quando il portiere gli chiese: che Brahma sei? E Brahma disse: come, quale Brahma? Quello che ha creato l'universo, quello con quattro teste, no? Bene, quando poi finalmente Krishna lo ricevette, Brahma, che moriva dalla curiosità, gli chiese: scusami Krishna, ma mi potresti dire come mai hai chiesto quale Brahma io fossi? Ma forse ci sono altri Brahma? Così Krishna gli spiegò, spiegò facendogli vedere in una visione che poteva essere vista solamente da lui e da Brahma, gli infiniti Brahma, gli infiniti creatori degli infiniti universi, che veramente possedevano così numeri diversi di teste. C'erano Brahma con 10 teste, con 100, 120, 1000, 2000 milioni di teste, corrispondenti alle dimensioni di quegli universi. Bene, adesso qualcuno di voi dirà, ma come facciamo a credere a queste storie? Comunque vediamo che l'uomo già arriva così a pensare di queste realtà, che effettivamente noi, appunto perché siamo vincolati a questo universo, a questo pianeta, a questo corpo, non riusciamo decisamente a comprendere. Quindi mettiamo un attimo da parte questo argomento. Abbiamo lasciato uno spazio e adesso andiamo a trattare di un argomento molto 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 caro ai devoti di Krishna. Approfittando di una domanda di un ospite, sentiamo Manonath Das in un suo speciale italiano che risponde a una domanda sul canto del japa. Cos'è il canto del japa? Ma naturalmente è il canto dei santi nomi del Signore Shri Krishna, il Mahamantra Hare Krishna cantato sulla una specie di corona, che ci serve così per sapere quanti Mahamantra abbiamo cantato. Perché? Perché Srila Prabhupada ci ha consigliato di cantare almeno 16 giri di questa corona composta da 108 grani di Mahamantra al giorno. Considerando le nostre attività, le nostre capacità, le nostre possibilità, questo è il minimo che possiamo fare per tentare di dare cibo alla nostra vera natura. Ma andiamo subito a sentire.
Questa domanda invece è stata registrata qui al Tempio, il signor Carlo, il nostro bravissimo Carlo.
È un ragazzo.
È un ragazzo, quindi Carletto, coraggio. Carletto, se stai ascoltando, ora questa domanda tu l'hai rivolta al Tempio, ora cercheremo di risponderti al più presto.
Questa domanda del giorno, all'inizio avevo parlato di come era successo, no? Facciamo un attimo la scena, eravamo seduti io e questo ragazzo, questo Carlo, nel salone qui del Tempio Hare Krishna di via San Nicolò al Borgo a 28 a Catania. E mentre parlavo vedevo che lui era un pochino distratto perché si girava continuamente a guardare altri due devoti che...
cantavano i giri, cantavano i giri.
Che cantavano i famosi giri così su e giù per la stanza. E appunto lui del tutto spontaneamente, così a un certo momento, interrompendo il discorso, mi si è rivolto così.
Scusate, volevo farvi una domanda. Siccome vedo sempre in giro con quel sacchetto in mano là, volevo sapere cosa ci fate con quello, cosa ci tenete dentro.
Eccolo qui, quello era
Carletto. Carlo, Hare Krishna, Carlo, come va?
Perché lui ci aveva visto anche precedentemente, altre volte, no? Però proprio col sacchetto. Però proprio lì, in quell'istante, proprio la curiosità lo divorava. curiosità e il dubbio, no? Diciamo, che roba è quella lì?
Beh, diciamo che prima di tutto il dubbio è un qualcosa molto positivo nella vita dell'uomo, perché dal dubbio viene la conoscenza, perché se uno non dubita automaticamente non gli vengono domande da porre a una giusta autorità, quindi noi diciamo che il dubbio è una cosa buona se usato nella giusta maniera. Quindi al nostro caro Carlo possiamo dire che quello che lui vedeva è uno degli atti, una delle attività, una delle cose che i devoti fanno che sono più importanti nella vita di un devoto. E molti di voi qui a Catania, ma sicuramente anche in ogni altra città d'Italia come Milano, Firenze, Roma, ma in effetti in ogni città d'Italia avrete sicuramente visto un devoto di Krishna. E fra le cose più visibili, fra le cose più strane, originali che avete visto, a parte l'abbigliamento, era una specie di sacchetto che è appeso al collo con una specie di cintura, come si può dire, una specie di laccio, no? Per cui questa specie di sacchetto penzola qui sul petto del devoto, e molti di voi si saranno chiesti, ma che cosa avranno lì dentro? Got a sweet little girl, call her Runaround Sue. She's kind of rank looking, but she knows how to do. Well now old Sue, she's got a boyfriend. Bene, allora possiamo dire che il sacchetto è un qualcosa molto importante per tenere dentro una specie di corona. Infatti se voi vi chiedete al devoto quando cammina per la strada, potete vedere che e dire ma voi cosa avete dentro? Lui immediatamente prenderà il sacchetto nella mano sinistra e con la mano destra affonderà all'interno del sacchetto e tirerà fuori una specie di collana composta di tante palline di legno, per la maggior parte delle volte di colore scuro. Allora, con un certo tramestio si sente come in questa maniera. Ecco, potete sentire la corona che va fuori, si snocciola dal di fuori del sacchetto, escono fuori queste palline che sono legate fra di loro da un normalissimo spago. Queste palline sono fatte di un legno speciale, sono fatte specialmente di due tipi di alberi che sono in India, uno è l'albero di Nimai e l'altro è l'albero di Tulasi. Allora, quando il devoto vi tirerà fuori questa collana e vedrete che il colore del legno è sullo scuro, allora voi sapete che quello è Tulasi Devi, è legno di Tulasi Devi, e invece quando il colore del legno è sul chiaro, sul biancastro, allora potete sapere che è dell'albero di Nemai. Allora, a questo punto nascerà naturale la seconda domanda: cosa ci fate con quella corona? Bene, se voi lo chiedete al devoto in mezzo alla strada, lui vi toglierà una trota fuori dal sacchetto questa collana e prenderà la collana sul dito medio, lo appoggia sul dorso del dito medio, dopodiché con il pollice lo metterà sopra usando il piatto, quindi praticamente la collana è appoggiata sul dorso del dito medio e con il pollice lo appoggerà sopra col piatto e tenendo dritto il dito indice abbastanza lontano dalla collana. Dopodiché il devoto rimetterà dentro con un certo tramestio ancora un'altra volta, lo metterà un'altra volta dentro il sacchetto, infilerà il dito indice fuori da un buco, perché ci sono due buchi in questo sacchetto, l'uno grande e l'altro piccolo. L'uno grande serve per mettere dentro la mano e l'altro per far uscire fuori il dito medio soltanto. Ecco, allora, dopodiché il devoto lo tirerà fuori un'altra volta la collana e vi dirà: guarda, prendi questa pallina in mano e di Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, avanti la prossima pallina, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ecco spiegata la tecnica del japa, pallina per pallina.
Allora, i devoti di Krishna hanno questa specie di meditazione con il mantra Hare Krishna che fanno tutte le mattine, e se voi contate le palline di questo japa o di questa collana, significa la corona, il rosario, si chiama in sanscrito japa, diciamo che i devoti, appunto contando le palline, ne troverete che sono 108, e 108 mantra cantate su 108 palline costituisce un giro, e 16 giri costituisce la quantità del mantra di Krishna che tutti i giorni un devoto di Krishna recita.
La quantità, la razione.
Sì. Dopodiché vedete che attaccato allo spago che tiene, non allo spago, alla cinturina che tiene, grazie al quale si può tenere appeso al collo il sacchetto, c'è un'altra specie di strana cosa che viene giù con delle palline più piccole. Ecco, questo qua è il famoso contagiri nel gergo devotese, sempre. Per cui questo contagiri ci sono 16 palline piccoline. Man mano che uno canta un giro, tira giù una pallina, e così il devoto si può ricordare che ha cantato un giro di japa. Allora, il devoto di Krishna ha grande piacere a cantare sulla japa, ed è comparato a un oceano, a delle onde di piacere, per cui il devoto gusta piacere trascendentale cantando su questa japa, nominando i nomi di Dio: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ed è questa la maniera come il devoto si tiene sempre a contatto con Krishna, con la Suprema Persona. Quindi diciamo che la japa, questo atto di cantare Hare Krishna su questa corona, è l'atto più importante che il devoto compie nel corso della sua giornata.
Allora, quello che Manu Prabhu ha appena descritto, no, è tutta la tecnica del japa, poi l'esempio di magari qualcuno che ci incontra, ci fa la domanda, lo tira fuori, rimette, spiega il mantra e tutto.
Ma c'è altro da dire, il sacchetto, perché portate il sacchetto? Perché magari non ve lo appendete al collo, Guido? Perché? Perché la japa mala, siccome è un strumento così importante per cantare il mantra di Krishna, non abbiamo piacere che sia sporcato, che tocchi luoghi non puliti, quindi si tiene in questo sacchetto, così da tenerlo in un luogo pulito.
A protezione,
quindi il sacchetto comunque deve essere più pulito sempre, infatti il sacchetto i devoti devono cambiarlo tutti i giorni per essere sempre estremamente pulito. È come tenersi in tasca una divinità, la forma di Dio, diciamo, per cui il devoto è sempre molto molto cauto a tenere la sua japa mala sempre con sé prima di tutto e sempre in un luogo pulito. Per esempio, si dice che japa mala non dovrebbe essere appoggiata in luoghi dove ci si mette a sedere, o japa mala non dovrebbe toccare luoghi sporchi, o che uno non dovrebbe prendere questa collana in mano se ha le mani sporche o sudate, o che siano entrate nella bocca, se uno si sia messo le mani in bocca uno non dovrebbe toccare japa mala.
Appunto, ti dicevo che tutta questa descrizione è esattamente andata così con Carlo.
Con
no?
Carlo, esattamente. Lo immaginavo, e questo è classico, è tradizionale, no? Quando una persona viene qui, sempre ci domanda in questa maniera, il devoto risponde sempre alla stessa maniera.
È quasi rituale proprio.
È un rito, sì. Comunque io spero che questa mia risposta sia stata soddisfacente, esauriente per il nostro Carlo Carletto, che comunque se lui ha delle domande ancora da fare, il telefono è qui, lo sapete tutti, il tempio è anche qui, se vuoi può tornare e farci ancora la domanda. Per approfondire, perché noi sempre rispondiamo, ma sicuramente ci sono tante altre ramificazioni, si può spiegare di più, uno può avere ancora perplessità, per quale motivo è così importante cantare Hare Krishna così tanto tempo, non si può cantare invece di 2 ore al giorno, 3 ore al giorno, non cantarle magari mezz'ora, non è importante la qualità, cioè non è importante la quantità, magari è più importante la qualità. Ecco, tutte queste domande possono sorgere nella mente, che il Re KC si prende la briga, si prende il compito di rispondere a tutte queste domande nel corso delle sue trasmissioni.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Hare Krishna, e anche oggi, con questa bella risposta, rimane un'altra la domanda sul canto del japa, molto, una spiegazione molto tecnica e dettagliata. Anche per oggi, dicevo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo in questo programma. Fuori dal tempo. Spero sia stata di vostro gradimento. Eh sì, speriamo vi sia piaciuta questa selezione, senz'altro, sì, di argomenti sempre interessanti, visti attraverso la luce della conoscenza. Questa conoscenza che, grazie alla sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, che non dimentichiamo mai e che ringraziamo continuamente nel nostro cuore per averci dato la possibilità, appunto, di attingere conoscenza dalle antiche scritture, le scritture più antiche che esistono sul pianeta, quelle scritture che accompagnano la stessa creazione. Attingere, dicevo, tutte queste notizie e informazioni che ci fanno vedere con luce perfetta, lucida, tutti gli avvenimenti e fatti che ci circondano e anche quelli che sono un pochino più in là attualmente della nostra portata. Ci fanno intravedere la nostra antica dimora, quella a cui miriamo a ritornare, il mondo spirituale. Con questo un grande saluto a tutti, un Hare Krishna e a risentirci presto. Arrivederci.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.